Ieri si diceva a casa con mia moglie che al pensiero che saremmo venuti qui tutti insieme ci sentivamo emozionati, vero? E credo che sia per tutti noi una grande emozione lo stare insieme, e non lo stare insieme giusto per stare insieme, ma come è stato pregato, sapendo che qui questa mattina sarebbe stato con noi il Signore Gesù. E questo è ciò che dà un senso anche, ovviamente, a tutti gli incontri che il Signore ci permette di avere. Quindi la presenza del Signore Gesù, la Sua parola e poi la bellezza di avere comunione con la famiglia di Dio, una famiglia che durerà per tutta l'eternità. Questa mattina è stato letto il passo dei 10 lebbrosi, e un particolare bello che dobbiamo sottolineare è che la persona che tornò indietro per ringraziare Dio, per ringraziare il Signore e per lodarlo, era uno straniero. Cioè, chi aveva maggiore conoscenza, chi sapeva maggiormente come stavano le cose, rimase freddo così. Invece uno straniero capì la bellezza di essere stato liberato da una morte sicura. Non è così per noi, fratelli. Non siamo stati liberati da una morte certa. Non eravamo anche noi dei lebbrosi. Eravamo senza speranza. Ma no, forse non tutti noi hanno commesso peccati eclatanti, però la nostra condizione era senza speranza lo stesso. E quindi a maggior ragione dobbiamo ringraziare Dio, perché nella sua misericordia non solo ci ha dato la vita, ma ci sta facendo vivere anche la bellezza della vita che ci ha dato. Ed è, questo è molto bello. Il tema che stiamo affrontando è il seguente: le persone giuste nel tempo e nel posto giusti. E voglio leggere, come avevamo già preannunciato, il capitolo 7 del libro di Esdra. Leggeremo per brevità soltanto i primi 10 versi. Se avete la possibilità, se lo volete, appena potete, vi consiglio di leggere tutto questo capitolo 7, davvero molto bello, di contenuto davvero molto profondo da un punto di vista spirituale. Ecco, quando potete fatelo, in maniera da avere anche una visione completa di quello che sta succedendo qui. Allora, Esdra, nel capitolo 7, leggiamo i primi 10 versi. Dopo queste cose, sotto il regno di Artasesse, re di Persia, giunse Esdra, figlio di Seraia, figlio di Azzaria, figlio di Chilchia, figlio di Sallum, figlio di Sadoc, figlio di Aitub, figlio di Amaria, figlio di Azzaria, figlio di Meriaiot, figlio di Zeraia, figlio di Uzzi, figlio di Bucchi, figlio di Abisua, figlio di Finias, figlio di Eleazar, figlio di Aronne, il sommo sacerdote. È interessante vedere quanto spazio la scrittura prende per presentarci Esdra. Avete notato? Proprio una genealogia, una discendenza particolare. E non so se questa mattina faremo in tempo a capire la ragione per cui la scrittura prese così tanto spazio per presentarci, solo per presentarci da dove veniva, a chi apparteneva questo uomo di Dio. Versetto 6. Questo Esdra veniva da Babilonia. Da Babilonia era uno scribo esperto nella legge di Mosè, data dal Signore, Dio di Israele. Siccome la mano del Signore, suo Dio, era su di lui, il re gli concesse tutto ciò che domandò. alcuni dei figli di Israele, alcuni dei sacerdoti, dei leviti, dei cantori, dei portinari, dei netinei, salirono anche loro con lui a Gerusalemme il settimo anno del re Artasesse. Esra giunse a Gerusalemme il quinto mese nel settimo anno del re. Infatti aveva fissato la partenza da Babilonia per il primo giorno del primo mese e arrivò a Gerusalemme il primo giorno del quinto mese, assistito dalla benefica mano del suo Dio, poiché Esdra si era dedicato con tutto il cuore allo studio e alla pratica della legge del Signore e a insegnare in Israele la legge e le prescrizioni divine. Un uomo di Dio davvero straordinario. Quando Esdra arrivò a Gerusalemme, l'altare degli olocausti e il tempio furono ricostruiti. Come sapete, nel 586 a.C., attraverso un re babilonese, Nabucodonosor, il tempio fu demolito, fu distrutto interamente e molti dei popoli di Israele furono deportati in Babilonia a motivo dei loro peccati. E quando Esdra arrivò a Gerusalemme, non soltanto l'altare degli olocausti e dei sacrifici fu ricostruito, ma fu ricostruito anche il tempio. Poi sapete, abbiamo ricordato, per un certo per qualche anno, circa 20 anni, la costruzione del tempio fu interrotta. Zorobabele, anche Gesuè, il sommo sacerdote, si scoraggiarono, venivano minacciati dai nemici e si fermarono. Ma Dio, attraverso il profeta Geo e il profeta Zaccaria, incoraggiò questi due uomini di Dio a ricominciare, a ricostruire il tempio, e il tempio fu portato a compimento. Così Israele iniziò nuovamente ad avere un grande risveglio, un grande risveglio. Un risveglio necessita di uscire fuori da una situazione di stasi, di torpore, di carnalità, di pigrizia, di inerzia spirituale. E questa condizione è profonda a seconda del tempo in cui si è vissuti in queste condizioni di apatia spirituale, di pigrizia. Questo può capitare anche a noi, è vero. Non so se avete fatto anche voi l'esperienza secondo la quale non leggiamo, non meditiamo, non abbiamo comunione con i nostri fratelli per un certo tempo e la cosa diventa, come dire, sempre più apatica, sempre meno sentiamo il bisogno di stare alla presenza del Signore. È vero, a me è capitato, ad esempio, di trascurare la lettura. Riprendendo la lettura sembrava che non avessi mai letto la parola di Dio. È una cosa difficile, è così. Anzi, vi devo anche confessare un'altra cosa. Il tempo che siamo stati, ci siamo incontrati via online, ci stavamo quasi abituati, no? È vero? Quindi stavamo bene a casa, ci alzavamo un po' più tardi, facciamo tutte le nostre cose, e così avevamo i nostri incontri. Poi quando i fratelli anziani, giustamente, hanno cominciato a dire non va bene una cosa di questo genere, quasi quasi c'era un po' di dispiacere, stavamo bene a casa. È vero, perché? Perché noi ci abituiamo, quindi a seconda del tempo e quante persone hanno vissuto in un contesto di apatia spirituale, di carnalità, di indifferenza spirituale, diventa difficile gestire un risveglio. Perché? Perché si lasciano indietro delle situazioni che non sono facili da mettere a posto. Non è che arrivi il risveglio e tutto finisce. C'è un ritorno al Signore, c'è un ritorno alla parola di Dio, Ma ci sono delle pendenze che abbiamo lasciato indietro, è vero? E quindi non è facile ricominciare a camminare. Io ho giocato un po' a calcio e quando stavo fermo una settimana, due settimane, poi riprendevo a giocare, l'avete sperimentata anche voi, ci sono tanti giovani qua, quando si ricominciava a giocare avevamo le gambe di legno rotte, non si riusciva neanche a camminare. Quindi riprendere è sempre difficile, qualcosa di molto molto difficile. Che cosa significa questo, fratelli? Significa che non era sufficiente avere l'altare degli olocausti, non era sufficiente avere il tempio per dire adesso siamo a posto, è vero? Adesso è tutto a posto, adesso siamo ritornati ad essere spirituali. Non è così. Non dimentichiamo che il popolo, stiamo parlando del regno del sud, perché come sapete il regno del nord, 10 tribù di Israele, nel 722 sono andati in cattività in Assiria, non sono mai più tornati in Israele. Stiamo parlando del regno del sud che è stato giudicato da Dio, le due tribù di Israele, Giuda e Beniamino, e che sono stati via per 70 anni. E in questi 70 anni non sono stati lì in Babilonia a pregare, a digiunare perché Dio intervenisse. Hanno vissuto come vivevano tutti i babilonesi, come i pagani. E questo è vero, che quando ci allontaniamo un po' e cominciamo a diventare apatici delle cose spirituali, l'unica cosa a cui pensiamo sono le cose materiali. È vero? Quindi diventa complicato poi riprendere l'ingranaggio spirituale. Diventa complicato, quindi non è sufficiente dire abbiamo un bel locale, stiamo insieme a dei fratelli, ma è necessario che un risveglio venga gestito dalle persone giuste. E questo è quello che è successo un po' al popolo di Israele. Un risveglio, se non è gestito dalle persone giuste, può diventare col tempo un cimitero spirituale. Gli inglesi dicono, io non conosco bene l'inglese, gli inglesi dicono, parlando del risveglio, men, movement, monument. Dall'uomo nasce il movimento. Dal movimento, con l'andare del tempo e non tenendo conto della fedeltà alla parola di Dio, lasciandosi andare, abbiamo il monumento. Una cosa fredda, è vero? Pensate ai luterani. Lutero ha rischiato la vita, è vero? Quando si è opposto a certe situazioni religiose che erano veramente vergognose. Pensate agli anglicani, ai valdesi, nel Piemonte c'è la valle dei Valdesi, uomini di Dio, donne di Dio che hanno dato la loro vita per l'Evangelo, per le cose di Dio. Oggi sono soltanto monumenti freddi, senza vita. Allora vedete, fratelli, si può anche arrivare a un risveglio, si può anche arrivare a dire al Signore: mi vergogno, ci vergogniamo del tempo che abbiamo girato le spalle alla tua parola, del tempo che abbiamo girato le spalle alla comunione fraterna, del tempo che abbiamo girato le spalle a non vivere l'Evangelo nella lettura, nello studio della parola di Dio, nella comunione fraterna, nel vivere l'Evangelo, nel portare le persone che stanno morendo sotto la condanna del peccato, nel non portare loro l'Evangelo. Non è sufficiente dire questo. Ne abbiamo bisogno anche di un ravvedimento, di una confessione e di un ristabilimento del Signore. Il Signore è sempre pronto, ovviamente, a perdonare e per gestire un risveglio, per gestire anche l'andamento di una chiesa locale, nel portare il popolo di Dio sempre alla fedeltà alla parola del Signore. Ci vogliono gli uomini giusti. Esdra era l'uomo giusto preparato da Dio per il tempo giusto. Erano passati molti anni, fratelli, da quando l'altare degli olocausti e il tempio era stato ricostruito. Ma coloro i quali ritornarono da Babilonia non avevano completamente abbandonato quelle che in Babilonia avevano fatto. E che cosa vediamo? Se leggete il libro di Esdra, ovviamente non lo voglio fare questa mattina, ma vi invito a leggerlo perché è davvero molto molto interessante. Che cosa hanno fatto queste persone? Persone, le stesse persone che erano tornate da Babilonia. Che cosa avevano fatto? Avevano contratto matrimoni misti. Vivevano nell'idolatria. Vivevano nella confusione spirituale. Non sapevano più quale fosse la direzione spirituale per onorare il nome del Signore. Perché, come ho detto prima, quando si trascurano le cose del Signore e si trascurano per tanto tempo, allora ecco che diventiamo freddi, apatici e facciamo anche fatica a rimetterci in gareggiata. Ecco, questo è il pericolo, fratelli. Non trascuriamo la parola di Dio, non trascuriamo la preghiera, questo incontro col Signore, questa comunione ravvicinata con Dio, perché è molto pericoloso. Non trascuriamo la comunione fraterna, è vero? Perché nella misura in cui trascureremo queste cose, diventeremo sempre più freddi. Come dice Proverbi 18:1, è vero? Chi si separa dagli altri, cosa fa? Cerca la sua propria soddisfazione. La nostra soddisfazione non diventa più il Signore, ma diventano le nostre cose. E poi il verso continua e dice: e si irrita contro tutto ciò che è giusto. Quando trascuriamo, quando diventiamo freddi, allora siamo costretti ad aggrapparci alle cose che il mondo ci offre e che, vedete fratelli, perdonatemi anche il termine, stupidamente dobbiamo lasciare. E afferrare le cose che dobbiamo lasciare e dare la nostra vita per queste cose, dare il nostro amore per queste cose, non è una cosa intelligente per chi ha conosciuto il Signore. Qual è l'ultima frase che troviamo in 1 Giovanni capitolo 2, versetto 17? C'è un'ultima frase. Perché non dobbiamo amare il mondo? Perché non dobbiamo amare le cose del mondo? Perché il mondo passa via con la sua concupiscenza. E cercare di afferrare qualcosa che a priori sappiamo che dobbiamo lasciare, perdonatemi fratelli, non è una cosa intelligente, vero? Afferriamo le cose che non dobbiamo mai più lasciare, le cose del Signore. E questa è una cosa davvero straordinaria. Guardate che cosa dice il libro di Esdra, nel capitolo 9, leggiamo i primi due versi. Queste stesse persone che tornarono dalla cattività babilonese furono le stesse persone che continuarono a vivere in un certo modo. È vero? Ma uno dice: ma com'è possibile questo? Allora nel versetto 1 e 2 del capitolo 9, guardate che cosa trova Neemia, perché Neemia, mandato dal Signore dopo di parecchi anni da quando fu ricostruito il Tempio, che condizione che trova questo? Io non lo sapeva. Dio lo manda, adesso arriva il suo momento, ma cosa trova qui? Cosa trova? Ecco perché ci voleva l'uomo giusto nel tempo giusto.
versetto 1 e 2 del capitolo 9 del libro di Esdra, dicono così: quando queste cose furono finite, i capi si avvicinarono a me, parla Esdra, dice, dicendo: il popolo di Israele, i sacerdoti, i leviti, non si sono separati dai popoli di questi paesi, ma imitano le abominazioni dei cananei, degli ittei, dei ferizei, dei gebusei, degli ammoniti, dei moabiti, degli egiziani, degli amoreti. Infatti hanno preso le loro figlie come mogli per sé e per i propri figli, e hanno mescolato la stirpe santa con i popoli di questi paesi. I capi e i magistrati sono stati i primi a commettere questa infedeltà. Veramente, vero fratello, questo. Vedono questo uomo di Dio Esdra, un uomo particolare, un uomo che quando parte non vuole partire da solo, ma parte con dei sacerdoti, con delle persone che devono lavorare per il Signore. Il popolo si rende conto che ha a che fare con un uomo di Dio, un uomo fedele. E vedete, fratelli, quando si ha a che fare con gli uomini di Dio, a un certo punto, quando si vive in certe situazioni, non si sta bene. Allora queste persone vanno da Esdra: Esdra, guarda che qui, tu sei venuto qui, ma qui ci sono i problemi. Qui la condizione spirituale e morale è penosa. Guarda che cosa sta succedendo qui. Addirittura le persone che avevano delle responsabilità, i sacerdoti, i leviti, tutta questa gente che aveva delle responsabilità nei confronti del popolo di Dio, guardate che cosa stanno combinando. Queste persone, abbiamo letto, imitano le abominazioni di tutti questi popoli pagani che Dio aveva scacciato, che aveva detto di non avere nessun contatto. Fratelli, ascoltiamo bene quello che ci dice il Signore. Quando non viviamo la comunione fraterna, ci cerchiamo delle amicizie che non hanno il Signore. Noi non possiamo vivere senza avere delle amicizie. Noi non siamo fatti per vivere isolati. Una delle ragioni per cui la gente si suicida è proprio la solitudine. Si vede sola, si sente sola. Non sa da che parte andare. Guardate i ragazzi i giorni di oggi. Imitano tutti gli altri perché vogliono stare nel mucchio, vogliono stare insieme, vogliono imitare loro. Non si può vivere da soli. E questo è vero per noi, non importa l'età che abbiamo. Nessuno di noi può vivere solo. Ma se non è il popolo di Dio ciò con cui noi vivremo, inevitabilmente, sapete cosa succederà? Che saremo amici di coloro che detestano il Signore. Dite che non è così, fratelli. Gli amici ce li scegliamo. Gli amici non sono persone che ci capitano a caso. I colleghi non possiamo sceglierli, è vero? I vicini di casa non li possiamo scegliere, sono quelli che vengono a abitare vicino a noi. Ma le persone con cui condividiamo la nostra vita, le amicizie, quelle ce le scegliamo, con quelle condividiamo qualcosa. E come dice Deuteronomio capitolo 13 versetto 8 versetto 6, dice a un certo punto che l'amico diventa come un altro se stesso, perché con queste amicizie noi condividiamo. E noi non abbiamo capito che queste persone, se stiamo vivendo già spiritualmente apatici, ci butteranno ancora più giù nell'apatia spirituale. Io rimango sorpreso, non era nei miei appunti, rimango sorpreso a vedere una preghiera di Davide. Voi sapete, vi prego di mettere gli occhi su questo. Nel Salmo 139, vedere questo uomo di Dio viveva nella giusta sintonia con il Signore. E dice qualcosa che ci può far rabbrividire, e forse diremmo noi questa mattina, non sono d'accordo, ma è così, ci sono tante verità. su cui noi possiamo dire non siamo d'accordo, ma non cambia la verità, la verità rimane. E nel Salmo 139, versetti 21 e 22, ricordiamocelo sempre, fratelli, guardate cosa dice. Davide fa questa preghiera e dice al Signore: Signore, non odio forse quelli che ti odiano. Attenzione, qualcuno può dire, no, ma l'amicizia con quelli che ho io non odia il Signore. Aspetta, perché biblicamente odiare e amare, secondo le scritture, è un po' differente da come noi concepiamo odiare e amare. Biblicamente, chi non ama il Signore, e amare il Signore, Giovanni 14, vuol dire mettere in pratica la sua parola, ubbidire alla sua parola, vivere per il Signore. Il contrario è odio. Perciò, se queste sono le nostre amicizie, fratelli, come stiamo vedendo nel libro di Ezra, sappiate che questi odiano il Signore, oppure sono persone che vivono il Vangelo, anche sbagliando, nessuno è perfetto, ma desiderano vivere il Vangelo, desiderano fare la volontà di Dio. Queste sono le persone che amano il Signore. E Davide dice: Signore, dice, non odio forse quelli che ti odiano. Come vuol dire, Signore, io queste persone che sono contro la tua parola, e non detesto quelli che insorgono contro di te, io li odio di un odio perfetto, dice, le considero miei nemici. Ma nel libro di Ezra questi li hanno addirittura sposati, non solo erano diventati i loro amici, non solo, ma nel libro di Ezra cosa troviamo? Troviamo addirittura che si sono legati in un sentimento duraturo di matrimonio, ancora peggio. Cosa significa stare e avere amicizia con queste persone? Perché vedete, fratelli, se noi abbiamo dato la nostra vita al Signore, abbiamo realizzato la vita eterna, l'amicizia con il mondo deve avere un solo scopo, quello di portare il Vangelo. Deve essere un'amicizia evangelistica, portare loro l'unico messaggio che li può tirare fuori dalla condanna del peccato in cui si trovano. Perché se non fosse così, allora ci ritroveremmo a fare le cose che fanno loro. E qualcuno ha cercato di fare amicizia con un re malvagio, pagano, dove nel primo libro dei re troviamo scritto: era un uomo venduto al peccato. Venite nella seconda cronica con me, fratelli. Forse conoscete già queste cose, anzi, senza forse. Però ricordarle credo che non ci faccia male, vero? Come diceva l'apostolo Pietro nella sua seconda lettera, io ve lo ricorderò fino a quando vivrò in questa tenda. Perché siate stabili nelle cose spirituali. Nel primo messaggio che abbiamo predicato di questo tempo, ricordate, abbiamo parlato dell'importanza di avere una memoria storica, è vero? Dio che cosa fece? Nel 722 abbiamo ricordato, cacciò parte del suo popolo, il regno del nord, in Assiria. E il regno del sud avrebbe dovuto imparare questa lezione, no? Dio non stava scherzando. Ma 136 anni dopo questo popolo fu cacciato, e rimanendo dietro fu cacciato anche lui in Babilonia. Quando noi dimentichiamo, siamo costretti ad arrancare con i nostri pensieri sicuramente negativi. In Seconda Cronica, capitolo 19, abbiamo l'esperienza di un uomo precedentemente spirituale, ma che finisce la sua vita malamente. Perché troverete scritto alla fine del capitolo 20 di Seconda Cronica, troverete scritto che perse tutto quello che aveva fatto, così come è nel principio biblico. Nel versetto 2 è scritto questo verso: il veggente, cioè il profeta Jehu, figlio di Canani, andò incontro a Giosafat e gli disse: dovevi tu dare aiuto a un empio e amare quelli che odiano il Signore? Per questo fatto hai attirato su di te l'ira del Signore. Vedete, fratelli, quando noi leghiamo la nostra amicizia con delle persone che non sono il popolo di Dio e condividiamo le cose importanti con queste persone, noi ci attiriamo l'ira di Dio. Facciamo attenzione, fratelli. Il libro di Esdra ci parla proprio di questo. Torniamo al capitolo 9 del libro di Esdra, ancora qualche minuto, poi terminiamo. E se il Signore piacerà, fratelli, ringrazio anche i fratelli che mi stanno dando questa possibilità, la prossima volta vedremo 7 principali caratteristiche che facevano di Esdra un uomo di Dio, nei versi che abbiamo letto. È un po' il suo curriculum vitae, no? Le sue credenziali. Perché quando Dio sceglie gli uomini per gestire un risveglio, un ritorno a Lui, non sceglie a caso, va sempre lì a mandare gli uomini che Lui stesso nel tempo ha preparato, o meglio, che si sono lasciati preparare da Lui. Dio non sbaglia mai, fratelli, e io credo che dovremmo anche considerare la misericordia di Dio questa mattina, tra poco lo leggiamo. La misericordia di Dio. Abbiamo ricordato la volta scorsa che Dio aveva promesso che dopo 70 anni il re del sud sarebbe ritornato nella terra promessa. Dio non l'ha dimenticato. Forse il popolo, anzi, il popolo l'aveva dimenticato, ma Dio no. E cosa fece il Signore? Abbiamo letto nel capitolo 44 dei profeti di Isaia, 200 anni prima che nascesse Ciro, il re di Persia, Dio già fece conoscere al popolo che si sarebbe servito di quest'uomo per far ritornare il regno del sud nella terra promessa. 200 anni prima che nascesse. E nel capitolo 1 del libro di Esdra, cosa abbiamo letto la volta scorsa? Che Dio destò lo spirito di Esdra. E cosa disse a Esdra? Manda a casa il mio popolo. E Ciro stesso dice: Dio mi ha comandato di farvi costruire il tempio a un pagano che non aveva niente a che fare con il popolo di Dio. Non solo fece questo, non solo diede il permesso di far ritornare coloro che dovevano costruire l'altare e il tempio, ma diede tutto quello che era necessario perché il tempio si costruisse. Perché Dio è il Signore dei cieli e della terra. Sappiate che tutto quello che succede nel mondo, Dio lo sta usando per il compimento dei suoi tempi. E i tempi non sono lontani, fratelli. Israele sta cominciando a fare dei patti con gli arabi. Cosa incredibile. Stanno cominciando. E sapete, quando il Signore inizierà la grande tribolazione, dopo il rapimento della Chiesa, è scritto in Daniele capitolo 9, versetto 27, quando il popolo di Israele, quando l'Anticristo permetterà che molti del popolo di Israele faranno dei patti con lui, con gli arabi, si sta avvicinando. Non è più il tempo di dormire. Non è questo il tempo di pensare alle cose materiali. Ringraziamo Dio per quello che ci dà da vivere, ma questo è il tempo di pensare che il Signore forse oggi tirerà via la Chiesa dalla terra. Pensiamo a queste cose. E guardate Esdra, questo uomo di Dio è interessante, non abbiamo la possibilità di vederlo tutto, ma è interessante questo uomo che piange, si dispera, che si vergogna davanti a Dio per come il popolo si sta comportando. E poi nel capitolo 9, versetti 13 a 15, notate che cosa dice. Che cosa sta dicendo al Signore? Ora, capitolo 9 di Esdra, 13 a 15. Ora, dopo tutto quello che ci è accaduto a causa delle nostre azioni malvagie e delle nostre grandi colpe, poiché tu, nostro Dio, ci hai punito meno severamente di quanto le nostre colpe avrebbero meritato. E hai conservato di noi un residuo come questo. Dovremmo di nuovo violare i tuoi comandamenti e imparentarci con questi popoli abominevoli? La tua ira non si fiammerebbe forse contro di noi fino a consumarci e a non lasciar più né residuo né superstite? Signore Dio di Israele, tu sei giusto e perciò oggi noi siamo ridotti a un residuo di scampati. Eccoci davanti a te a riconoscere la nostra colpa, poiché per essa noi non potremmo resistere in tua presenza. Ezra dice: ma com'è possibile, dopo tutto quello che Dio ha fatto per noi, avremmo meritato di essere interamente distrutti? Il Signore ha fatto dei miracoli incredibili che nessuno poteva fare, per farci ritornare qui nella terra promessa, per farci rivedere ancora il Tempio, per vedere ancora la presenza di Dio nel luogo santissimo. E che cosa state facendo voi? State commettendo gli stessi peccati per cui Dio vi ha gettati in Babilonia? Ma scusate, com'è possibile questo? Vedete che uomo di Dio, leggendo questo capitolo 9, il capitolo 8, quando il capitolo 9, quando gli riportano a Ezra tutti questi peccati, vedete un uomo che non ce la fa neanche a stare seduto, si vergogna, è confuso. Che sta succedendo? Allora ecco, fratello, un risveglio si può avere, gestire un risveglio diventa difficile. Questo diventa difficile. Se Dio in qualche modo ha parlato al nostro cuore e ha parlato al mio cuore prima di tutto, ritorniamo al Signore, alla sua parola, con umiliazione, come ha fatto Ezra, e poi diciamo al Signore di aiutarci, di farci aiutare, perché questo ritorno possa essere gestito non in maniera soltanto da un punto di vista emozionale che dura per un tempo, ma in maniera biblica. Diciamo al Signore: aiutaci a non amare quelli che tu non ami e ad amare quelli che ami tu, in modo tale che non possiamo scomparire del tutto, è vero? Perché questo ci ha tirato fuori il Signore. Il regno del sud era in Babilonia, ma dove stavamo noi, fratelli? Stavamo lì davanti ad una fossa per crederci dentro. Nel 71 avevo 21 anni e non ero un credente. Ho fatto un incidente quasi 150 orari, quasi frontale, se fossi morto. Dove sarei oggi? In una disperazione senza riuscita, che non meritavo pienamente. Però Dio, nella sua grazia, questa mattina mi fa ricordare queste cose per dire: fai attenzione, ricordati da dove ti ho tirato fuori. Ricordiamoci di questo straniero che è tornato indietro e si è gettato ai piedi del Signore Gesù. Torniamo al Signore, gettiamoci ai suoi piedi. Lui è scritto: non caccia fuori le persone che vanno a Lui. E diciamo al Signore che l'esperienza che abbiamo fatto, il perdono che abbiamo ricevuto, possiamo adesso gestire tutto questo con la vera consacrazione, facendoci anche aiutare dai nostri fratelli. Che il Signore ci benedica, fratelli.
Amen.